Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Devo dire molto particolare questa roba degli Arab Strap, per essere insomma una novità. A noi piace che dentro con le nostre 15 novità ci siano dei brani più convenzionali, anche dei brani più atipici, più particolari. Ragazzi, fatemi dire subito un enorme grazie a tutti coloro che hanno partecipato ieri alla festa di Radio Rock, al Radio Rock Party. Bravi. Complimenti a Maurizio Paniconi, grazie, che è stato l'anima ieri della festa. Si è fatto veramente.
Visto con la parrucona
e tra l'altro
da
c'era Francesco che girava, che ti cercava ieri perché eravate dati appuntamento. Francesco l'ascoltatore, che tu hai detto viecce, no? E allora vi siete dati appuntamento ieri a... Poi vi siete picchiati, Mauri, fuori dal...
O avete fatto l'amore?
Da stazione birra, o allora, avete limonato a lungo?
In realtà l'ho spiazzato perché gli ho dato appuntamento a stazione birra e quindi lui mi aspettava là.
Sì, ti aspettava lì.
Invece è stata tutta la serata in tensione perché adesso
tensione,
questo me prende, me butta in angolo e me sfonda.
Sì, ma ha chiesto a tutti noi anche, tra l'altro, ho detto: quando è che Maurizio arriva, mi sfonda? Qual è che Maurizio arriva?
Quindi che cosa è successo? Io paraculo, senti che ho fatto, perché ho lasciato che lui si rilassasse, perché poi a un certo punto non mi ha visto, quindi lui si è rilassato e è tornato ben bene a casa.
Ben bene.
L'ho aspettato sotto casa, l'ho sfonnato.
No,
mai. L'ho lasciato in un mare, in una pozza di sangue.
In una pozza di sangue.
Ho detto: ma se c'hai coraggio, rimanda un altro messaggio a Radio Rock.
Ce l'hai messa la lingua.
Effettivamente non ha scritto, non ha scritto ancora, effettivamente il nostro Francesco. Ah, eccolo qua, è arrivato un messaggio di Francesco. Infatti in do cazzo stavi, Mauri?
Vabbè, mo perché io l'ho picchiato, non c'è, si è persa la memoria.
Ma non si ricorda bene, tu dici, non si ricorda bene.
Allora, lascia dei segni.
Sentiamo un po' cosa dicono. Andiamo su. No, voglio ringraziare, che è stata una bellissima serata ieri. Siamo stati bene, nonostante l'assenza di Maurizio Paniconi, che come al solito.
Soprattutto per quello, siamo stati bene.
Come al solito, Maurizio, allora lo dico davanti a te.
Ma perché Tirocchi c'era?
Martedì
io lavoravo. Stavo lavorando,
era sempre giustificato. Guarda, te lo stavo a dire. Dicendo io ieri davanti ai bambini.
Io ieri ho fatto formazione.
Maurizio, falla finita. Allora, siamo tutti stanchi.
Che tu quando ti renderai conto che sei solo al mondo? Guarda,
tra l'altro, guarda,
io
dire
già
una...
lo so che sono.
No, ti devo dire la verità. Allora, lo dico tanti a testimoni. Martedì abbiamo un pranzo. È invitato anche Maurizio Paniconi. Siamo
di lavoro.
Siamo io.
Dillo, siamo, ma
lo dico,
no?
Non lo dire, Franco. Siamo io, no, lo dico. Siamo io, Alessandro Di Rocchi.
Bruno.
Maurizio, se viene, tanto Maurizio, già ho capito che farà finta. Adesso traccheggia, poi parte di là. Ah, non mi avete detto niente. Infatti, lo dico per radio, così almeno ci sono proprio, rimangono le tracce.
Anzi, voi martedì poi mandateci un memo.
Sarà forse Patrizia. No, Patrizia no. Poi David, il nostro David, e l'amico di Bruno.
Bruno.
Per esempio, già per i miei gusti c'è tanta gente.
Troppa gente.
Siamo un quattro.
Troppa gente.
Posto di blocco, Piazzale Clodio, 6:30 di mattino, 10 anni fa.
Veloci però,
Mi ferma sto carabiniere. Abbassa il finestrino. Oh, questo c'aveva la voce del Jimmy il fenomeno.
Che te ne
si capiva niente. Padelli bre, su. Così. Poi andava avanti un quarto d'ora.
Che cosa, che scena è?
E capì quello che dici.
Padelli bre,
Comunque,
che sembra, attenzione.
Porta di pre.
Attenzione. Concentrazione. Prendo di presto. Allora, è un po' imbarazzante, ma ve lo voglio dire ugualmente. Parliamo di 40 anni fa. Almeno parto dal semaforo di Via Cilicia, che va verso la piramide. Presente, Mauro, in penno col mio cavaliero.
Madonna, come sei antico.
Cavaliero, non vedendo il posto di blocco della municipale, in penno, quando mi affaccio con la testa, vedo il vigile in mezzo alla strada con le braccia allargate. Io abbasso.
Finisce
il motorino, finisco di impennare, bravo Mauri, e il vigile per fermarmi mi dà una palettata in testa e mi ferma poi tutta la discussione sulla moto modificata, eccetera, eccetera, insomma, a finire come va a finire. Ieri mi ha fermato, ragazzi, devo dire una cosa.
Come va a finire?
Te lo dico tra un attimo. Ieri mi ha fermato una persona, bellissimo.
Ieri sera?
Sì, un ragazzo mi ha fermato e ti ho detto: ah, Emilio, ti voglio salutare, eccetera. Ragazzo lavoratore che ci sente sempre, stacca alle 7:30, da quello che ho capito, e va e torna a casa e ci ascolta mentre dopo aver staccato, che immagino abbia fatto la notte, e mi ha detto: mortacci tu una volta, hai detto, c'era uno che ha mandato un messaggio che ha detto, mi sono guardato nei pantaloni e ho trovato, ma non mi ricordo, e io ho detto, ho fermato il messaggio, decidete voi, 3899, poi sveleremo alla fine. Dicevo, io devo andare a dormire, ho ascoltato fino alle 10 e alla fine non l'hai detto.
No, che bastardo.
E manco
quindi lui non è andato a dormire?
Non è andato mai più a dormire, Mauri, da quel momento.
Non lo fai mai.
Zitto. Allora, com'è finita? È finita, Maurizio, a tarallucci e vino, mandandomi
una volta,
via.
Oltre a mandandomi stamattina, via. Motorino, boxer, adolescente, tutto sgargiuletto, sì. Ancora si poteva passare a Via del Corso, ancora si poteva passare a Via del Corso, a Via Domacelli, lì dove c'è adesso c'è il Palazzo Defendi, sì, sì. Casco, era già obbligatorio, al braccio, regolarmente,
al braccio.
Sgargiuro,
sì, bravo.
Per vigile, io, sai quei momenti
cosa
di sgradino?
Fai?
Vado dal vigile.
Come
salve,
vigile?
Scusi, volevo sapere, e lui mi fa... Ma mi stai a per culo?
Sì.
Dico, perché? Mi scusi, signor vigile. Marcasco, dove metti hanno deficiente?
Ah, tu non avevi proprio realizzato la cosa. Io c'era un amico, c'era una persona che conoscevo io, un amico di un amico mio, che lui
è
Andrea Corsi, che lui praticamente andava, fai conto, passava in corsia preferenziale, sì, cose, eccetera. I vigili gli facevano la multa, lui la contestava, se la faceva togliere. Con
e
dei
come?
vizi di forma, dopodiché tornava dei vigili e faceva: hai visto che mi sono fatto togliere? Hai visto?
Ti è. Ah, proprio a sfida!
Ti è, Pietro Undercook. Poi quelli che gliene fregavano, quelli, io ho sempre pensato, quelli c'avevano lo stipendio a fine mese,
no,
che
pagavano,
mio papà
con la
ha guidato la macchina per 5 anni senza patente.
Buono, diciamo, no?
No. La macchina.
Beh, Mauri, meno male che è morto.
No,
però
Mauri,
che, infatti, però che cosa succedeva? Che quando lo, invece, quando lui vedeva tipo i vigili e
sì.
Tu sei un testa di cazzo.
No, fallo.
No,
scusa un
attimo.
Però scusa un secondo, Mauri.
Sta
così,
ridendo
no.
Sulla morte
no,
di mio papà.
No, non è che non ridiamo della morte di tuo papà.
Ridiamo
con te.
La morte di tuo papà.
Per la morte.
Ma
tuo
con
papà...
me che io piango ancora.
Ma
tu
piangi. Qua,
cresci,
eccolo qua. Vieni qua.
Cresci una volta per
allora,
tutte.
Allora abbiamo oggi ospite di noi il papà, il babbo di Maurizio. Il babbo.
Vieni, babbo.
Vieni, babbo.
Due persone malate.
Allora, papà, veramente, io veramente,
un grandissimo figlio di...
Con Perseverance su Radio Rock. Allora,
sputtanalo,
che c'è.
Sputtanalo.
Che è successo?
Dillo, che adesso fa il pranzo. E stasera invece lui, ieri sera non c'era. Stasera va ad una pizza con i ragazzi.
Non è che io vado.
Allora,
sei stato invitato.
Ho capito, ma mi offendi, cioè, Maurizio.
No, mi fai schifo, ma
la tua, tu arrivi a dei livelli di hubris veramente incredibili.
Allora posso, mi hai tolto le parole di bocca.
Ragazza,
tu sei la hubris.
E poi ci sono dei ragazzi molto buoni, delle persone
molto
per bene per che ieri sono venute, tipo questo ragazzo qua che ci scrive: buongiorno Radio Rock, grazie mille per ieri, non so se c'eravate, ho visto diversi speaker, diversi artisti, è stato bellissimo, grazie mille ancora e mille di questi eventi, ne stiamo preparando già un altro. Intanto ragazzi, sappiate che il 9, cioè esattamente fra una settimana, non dovete prendere impegni perché ci sarà una roba pazzesca. Vogliamo svelare un po' di robe, un po' di cose? Allora cominciamo alle 6 del mattino come al solito con una puntata normalissima del The Rock Show,
cioè
il problema è che non terminerà alle 10 ma terminerà alle 9 del giorno seguente, perché faremo una maratona The Rock Show con tutti gli speaker della radio, con tanti ospiti che ci passeranno a trovare, una maratona di 27 ore completamente a sostegno dell'AIL, Associazione Italiana Contro le Leucemie. Il nostro Maurizio Paniconi si farà tagliare i capelli in diretta da Alessandro Tirocchi. Alessandro Tirocchi farà, che fai te?
Mi taglio la barba a pelle
barba.
Dopo penso, non so, 15 anni.
Io mangerò,
te la taglio io, però, se tu mi tagli
io,
i capelli a me
mangerò delle verdure
con il rasoio, la taglio.
Sì, 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 e a me chi me le prepara le verdure, scusa?
Questo
chi me le prepara? Chi me le prepara queste
vedrai
verdure?
Che troveremo un ascoltatore che ti preparerà.
Sto notando
un bel minestrone.
Ho notato che abbiamo fatto tutti e due dei gesti volgari e saremo, dobbiamo stare attenti perché dal 9 saremo in diretta su Twitch.
È ufficiale?
Sì, sì, è ufficiale. Dal 9 saremo in diretta su Twitch.
Quindi, fammi capire, il 9 ci sarà la maratona. Oltretutto
ci potrete anche vedere, perché inaugureremo un nuovo sistema video, cioè la nostra Radio Rock TV, e saremo anche, poi vi diremo gli orari, in diretta in TV sul digitale terrestre, canale 74 di NSL TV. Quindi insomma faremo il pieno di cose fighe. Quindi dal 9 in poi insomma potrete vederci anche, diciamo che cominciamo il 9, poi potrete vederci anche
sempre
in TV.
Quindi la decomposizione potrebbe è anche visibile, cioè noi che ci decomponiamo nelle 27 ore.
Attenzione Maurizio, poi attenzione Maurizio,
dopo 12 ore
attenzione Maurizio, perché ieri Giuliano Leone, attenzione Maurizio, perché ieri Giuliano Leone
è morto?
No, ha accettato finalmente di apporre le sue labbra, e forse ha scelto anche chi sul sulla palma del piede di un uomo, di uno speaker della radio, schifo, o di uno speaker, ragazzi, di un tecnico della radio. Sarà immortalato.
Capito.
Bravo, bravo. Sarà immortalato questo momento.
Ho capito.
Ed è la sua sfida. Per ottenere
la sua sfida.
Io metto sul piatto 300 euro per vedere questa roba qui, che donerò a Lyle personalmente. Già lo dico, non ho problemi a dirlo.
Veramente.
Non mi vergogno mica di dirlo. Lo faccio.
Sì, perché partiranno.
Io ho un falsetto nasale, gli ho frantumato le mucose, gli strillavo arzate, vero Mauri,
vero Mauri.
È
successo, è successo.
Poi diciamola, la pizza con i ragazzi che ha bocciato tutti, con
esatto.
Che faccia andrei a questa pizza?
Bravo,
pizza.
Bravo.
Vabbè,
bravo.
Una volta mi hanno fermato i carabinieri sulla Nomentana, sì. Immaginate la scena, tutto buio,
sì.
La strada senza luci, insomma.
Sì, bello.
Uno mi chiede la patente, va in macchina per controllare, mentre l'altro comincia a girare intorno alla macchina. Quando passa davanti, immaginate la scena, luci della mia macchina, carabiniere che passa davanti e scompare il carabiniere.
No.
È caduto dentro una buca del fossato della
oddio
strada.
Che bello!
L'hai ammazzato.
Torna al collega, mi ridà la patente, vada, non si preoccupi. Collega lo tira su, c'ha uno sbrego in faccia.
No. Oddio, Morello!
Che brutta storia, ragazzi. Che roba incredibile, che roba incredibile. Attenzione, una volta ci hanno fermato in treno il booster, mentre un'altra volta ci fermano a piedi. E nel controllo, questo ce lo scrive Antonello, attenzione, e nel controllo documenti, Mauri, ho fatto una scoreggia rumorosa.
Che bello!
Ma che scena!
Ma che bello!
Va là, patente e libretto. Vabbè. Allora, storiella del peto che viene resumata a ogni reunion con gli amici. Beh, è una di quelle storie da raccontare intorno al fuoco e da che prende fuoco. No. Da raccontare intorno al fuoco ai nipoti, no? Ai nipotini.
Quando si è vecchi.
Quando nonno, no? Era giovane, che era un toro.
Correggiava.
Al posto di Rocco.
18-19 anni.
Strada
umida,
strada umida,
tutti appannati. Noi ci siamo fatti una via intera a disegnare con l'umidità nelle macchine.
Sì.
E tutti i piselli in fila.
Tutti i piselli,
passa una pattuglia, ci ferma e ci chiede che cosa stavamo facendo.
Sì. Disegnavamo piselli.
Immaginate la nostra risposta.
Vabbè, ragazzi, ma che male c'è? Dai, è una cosa meravigliosa.
Non è che non si possono disegnare dei peni.
Ma attenzione, mi è andata bene un'occasione che ho inveito contro una pattuglia. Questa è Francesca che ce lo scrive. Ha inveito contro la pattuglia, Maurizio, dei carabinieri, che avevano fermato un gruppo di colleghi che venivano in cantiere con un furgone bianco e con delle facce fattissime, un discreto panetto di erba. Morale, per poco portavano in centrale me, che non so fumare e bevo solo acqua, perché ho inveito, Maurizio, contro una pattuglia dei carabinieri. Sentiamo.
Buongiorno belli. Buongiorno. A me invece una volta con un amico stavamo fermi a un parcheggio, sì, confezionavamo cannoli e arrivano i carabinieri. Nel pulire tutto quanto cade qualcosa in mezzo alle mie gambe, io guidavo.
Sì.
Amico mio con i capelli lunghi si fionda in mezzo alle gambe mie.
No.
Per tentare raccoglie tutto. In quel momento si gira la macchina dei carabinieri, cioè illumina praticamente tutta la macchina, e vedono io un panicato con le mani sul volante e sta testa piena dei capelli che tentava di prendere qualcosa. Questi spengono tutto e se ne vanno.
Sì.
Il giorno dopo io e lo stesso amico partiamo, andiamo a fare le prove in saletta. Ci fermano al posto del blocco gli stessi carabinieri della sera. Nel momento in cui ci hanno chiesto i documenti, ci hanno guardato in faccia, si sono guardati coi colleghi e hanno detto no, andate. Quindi penso che
andate, deprovati,
omosessuali.
Vabbè, scusa, che vuol dire poi, Rock?
Andate,
se
andate,
uno è omosessuale può andare.
Che significa?
Ah, voi siete due frocioni, via. Andate pure.
Che
storia è?
Infatti.
Con questa canzone intitolata Puccio o Enzo, su Radio Rock. Vabbè, vediamo chi c'è, vai.
Vabbè, io da ragazzino, tipo 18 anni, stavo in macchina penso che la mia fidanzata ci stava a mangiare la pizza. Butto come un cretino la carta della pizza, la carta oleata, al finestrino, stavo parcheggiato.
Sì.
Nel frattempo passano i carabinieri e pensano che l'avevo visti e che buttavo la droga. Quindi poi alla fine ci hanno rotto le scatole. Alla fine, chiaramente, c'avevo solo la pizza. Però,
questo però lascialo stabilire a noi, a noi.
Se no,
uno si fa praticamente inquirente e difensore al tempo stesso.
E
non si può fare, non si può, Mauri.
Buongiorno, ragazzi.
Sentiamo.
Io invece, botta di culo assurda su un
viaggio.
Un classico treno della speranza per andare in Sicilia.
Sì, ma nella vita, però,
è il treno.
Arriviamo a Messina. entra la finanza e mi trovo con sette canne, ovviamente di sette canne.
Amico mio.
Entrano col cane, naturalmente inevitabile la procedura. Dice esci quello che hai, non mi fare incazzare immediatamente.
Sì, t'ha detto.
Prendo allora tutto quello che avevo, glielo do, mi dice ma è solo questo. Sì, sì, lo sai, sì. Dobbiamo controllare comunque.
Mancherà poco.
Valigia, tutto quanto. Niente, due pacche al cane, complimenti e se ne vanno via. Io chiedo scusa e li ringrazio, lui rigira, fa ma che cazzo ringrazi? Ringrazio il fatto che oggi sei stato fortunato, sei un coglione a portarti queste cose appresso.
Però ha tutti i torti, però abbi pazienza,
sei stato graziato,
ha detto pure bene, diciamo, non aveva
perché
tutti
lui parla,
i torti.
Parla.
Ma forse stai in carcere,
ascoltano
le guardie, attenzione, vai. Ha paura.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. Una volta stavo in macchina con il mio fidanzato, che adesso è diventato mio marito da 10 anni. Mio marito fa il parrucchiere.
Sì.
Stavamo in macchina e ci hanno fermato il carabinieri o la polizia, non mi ricordo. Ci hanno chiesto per il portabagagli.
Sì.
Il problema fondamentale è che era notte e che mio marito era appena tornato da, insomma, un corso, quindi era pieno di testine. Le testine sono teste di donna con dei capelli finti attaccati.
Bello.
Era notte, hanno aperto il portabagagli, hanno visto sta decina di teste buttate lì e hanno cominciato ad urlare, ci hanno tirato fuori la pistola e
addirittura
ci hanno chiesto di allontanarci dalla macchina. Ci ha preso un colpo, gli è preso un colpo, però
quando ti dicono qualcuno delle forze dell'ordine si allontani dalla macchina, non è un buon segno, diciamo, di base non è un buon segno. Allora, io ho tanto schianate. Bene Mario al padre, ma l'ho incontrato ieri, ma ha detto dei cotte e dei crude sul fio. Ci scrive qualcun altro, poi Mario. Andiamo avanti.
E poi che cosa succede?
Scusatemi, ma visto che sto in vacanza per quella data quando fate la maratona, ma vi posso portare ogni 40 minuti un Negroni, tanto c'ho niente da fare,
magari. Io ragazzi penso che ho visto sto film meraviglioso di Thomas Vinterberg, un altro giro in cui loro praticamente fanno questo esperimento scientifico di tenere partono da uno studio che dice che noi siamo nati con un deficit alcolemico dello 0,05%, no? Quindi dice dobbiamo aggiungere, che ne so, nella nostra giornata tipo la condizione data da quel paio di bicchieri di vino che ti permettono di stare un pochino brillo ma non ubriaco, no? Ecco, noi possiamo fare, possiamo dirlo tranquillamente, dobbiamo fare la nostra maratona in queste condizioni qua, quindi portateci dell'alcol da bere, perché
anche
tutto,
perché
dovremmo bere continuamente, però senza ubriacarci,
no, mai.
Senza Mauri senza ubriacarci, Mauri, però
piantala lì Mauri,
però Mauri
non bevo,
ma perché devi bere adesso,
non
Mauri?
La buttar giù lì così Mauri,
non andare giù duro,
cosa
Mauri?
Butti così giù duro, dai, allora avanti. Dico un livello, che ne so, che quando ti casca, ma addirittura io metterei quell'aggeggio che misura, che ne so, che c'è uno che soffia, no?
L'etilometro.
Misuriamo e quando scende, vogliamo
che
fare un esperimento. Quando scende la curva alcolica,
via subito
un bicchiere, però per tenerla in equilibrio, per essere, diciamo, sempre vitali, pimpanti.
0,5. Se
no, regà, alle 3 di notte, tra alle 3 e mezza,
tu
ai 4 di notte.
Mattina, io ti dichiaro, intorno alle 18:30 del pomeriggio, un down.
No. Io invece, ragazzi, sono stato denunziato perché ho dato fuoco alla fontanella.
Attenzione.
Ti dovrebbero incarcerarti e lasciarti ammuffire.
Ma vi ricordate la cosa bellissima quando ci scrisse quel tizio che ha dato fuoco alla fontanella? Allora ha dato fuoco alla fontanella. Allora ragazzi, io dovrei fare dobbiamo fare un libro,
sì.
Con le storie più assurde raccontate qua, cioè nel senso, ma che roba è?
Scrivi
di
Mauri.
Uno che ha scritto l'altro giorno, dice sono uscito, ho puntato il dito su un ragazzo, gli ho detto tu hai dato fuoco alla fontanella, questo sei andato a lamentare col padre che ha detto che io ho dato fuoco alla fontanella, è uscito il padre e l'ha picchiato, ma che storia è?
È tutto sbagliato
completamente. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco. Rise Against con Talking to Ourselves, Rise Against che ci tengono compagnia da un paio di settimane tra le nostre novità e siamo contentissimi a questo punto, quando sono le 8:38 di dare il buongiorno a un nostro amico, ormai insomma per noi è un amico più che un partner, ed è il dottor Roberto Coll, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Parliamo dello studio Coll. Ciao Roberto, buongiorno.
Ciao ragazzi. ragazzi, buongiorno. Buongiorno, io bene, grazie. Voi come state?
Bene, abbastanza bene. Io personalmente un po' assonnato, perché ieri abbiamo fatto la serata del Radio Rock Party, che è stata una bellissima serata. Si è fatto un po' tardi, stamattina la sveglia presto, insomma, però ci siamo, dai, tutto sommato.
Hai un'età, non leggi più questi ritmi.
Decisamente, guarda Roberto. Allora, senti, io ti volevo oggi cominciare così un pochino a solleticare sull'aspetto legato all'implantologia legata alla tecnologia. Nel caso, per esempio, caso così,
il mio, guarda,
il tuo, il mio,
anche il mio,
anche
il...
cioè, un caso molto ben rappresentato,
Roberto. Ho capito.
Sì.
Ah, che uno gli lo sai che a me mi è successa una cosa anni fa, Roberto. Andai da un dentista. Allora, innanzitutto andai da un dentista olandese tanto tempo fa, che poi sparì, tornò in Olanda. Praticamente mi si dimenticò, curandomi un dente, si dimenticò un pezzettino di bisturi prima di fare la dentro il dente. Sai quelli che sembra, sì, quelli che ti lasciano la garza nella pasta. Sai, come diceva Elio, no? Quindi praticamente e cementò poi tutto, che, diciamo, chiudendo l'otturazione. Se non che dopo, come immaginerete, dopo anni a un certo punto mi hai fatto infezione quel dente lì. E insomma, praticamente l'ho dovuto togliere poi, l'ho dovuto levare. Quindi mi manca un dente all'interno, insomma, non si vede. Però effettivamente è una roba.
E qui intervengo io.
Ecco.
Mi manca un dente, intervengo io.
E io, guarda, vengo da te, Roberto. Quindi insomma, dimmi che cosa dobbiamo fare.
Allora, intanto telefoni allo studio, oppure mandi un WhatsApp,
sì,
oppure riempi il form sul sito studicol.com, dopodiché avrai la fortuna di essere visitato direttamente da me in questo caso.
ottimo.
Ti faccio una bella scansione del cavo orale con la telecamera, ti faccio una TAC, dopodiché associo file e insieme sul computer con questo potentissimo software andiamo a vedere dove possiamo inserire l'impianto e che tipo di impianto inserire.
Bene,
da questo punto di vista, senza bisturi peraltro,
esatto,
così non c'è rischio di trovarlo in mezzo,
infatti un trauma, capito?
Tra l'altro vi volevo dire, visto che ne soffrirò anche, penso che già qui con Rock Show secondo me fai il piano penannetto, perché io ne ho spaccati due per via del bruxismo. E però vi posso assicurare, chiedo conferma a te Doc, che non dovete approcciarvi in modo, insomma, non siate spaventati, perché la campagna White è anche accessibilità, quindi insieme, no, Doc, si studia il modo per poter, come dire, assolvere agli impegni senza, insomma, avere preoccupazioni eccessive.
Non dovete aver paura. Intanto potete comunque anche solo fare la visita senza pagare alcunché, quindi venire tranquilli, non avete l'obbligo poi di eseguire trattamenti. Ma se dovete decidere di eseguire dei trattamenti e seguire quindi il percorso terapeutico che vi consigliamo noi, come ho fatto ad esempio anche l'altro giorno, noi siamo in grado di finanziare un lavoro, anche fosse di per assurdo, di 5.000 euro, un lavoro importante, anche in 48 mesi, e permettervi, con lo sconto delle rock del 10% in cambio del vinile, più il fatto che ci accogliamo noi gli interessi, di poter permettere di seguire queste terapie con circa 90 euro al mese, insomma un investimento che per la propria salute si può fare.
Sì,
ovviamente.
Assolutamente.
Ottimo, io ricordo i contatti, prima però ti chiedo, come ormai d'abitudine, Roberto, con quale brano ci salutiamo oggi, cosa hai scelto per i nostri ascoltatori?
Allora ragazzi, io vi dico subito che vi saluto con Get Back the Beatles, ma a parte questo, se possibile, rintervengo nuovamente rispetto alla maratona Rock Show e chiedo a tutti gli ascoltatori di partecipare con le famose doppie mani, una mano sul cuore e una sul portafoglio. Dovete assolutamente donare, perché se donate vi assicuro che si salvano tante vite, e anche di ragazzi giovani,
esatto,
e non solamente di persone grandi, anziane, che esatto, anche quelle vanno ovviamente protette. Assolutamente.
Grazie Roberto, abbiamo un progetto molto ambizioso insieme a Lyle, vogliamo fare, insomma, una bella cosa, e credo che verrà fuori con il cuore gli ascoltatori di Radio Rock, davvero una bella 27 ore di solidarietà, e quindi insomma venerdì prossimo, insomma, saremo tutti qui, faremo questo tour de force, ma molto molto volentieri per questa cosa importante. Vi ricordo Studio Call, Piazza dell'Alberone 31, per info Studio Call KOL.com, 0678934 è il numero di telefono, WhatsApp invece al 334 840 7923, lo ripeto, 334 840 7923. Grazie Roberto, a presto, alla
prossima.
Ciao. Get Back, loro sono i Beatles. Pop con la grunge su Radio Rock. Allora vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600. Proviamo a ricominciare da qui, con i vostri messaggi. Ripartiamo da WhatsApp, va, che
ragazzi,
è un po'
io
trascurato.
Una volta cosa hai fatto? Abituato, passavo per la Nagnina e passando il pomeriggio da dietro la Nagnina per andare a piare Rotonda di Ciamarra. Qua c'è una fila e fa paura. Allora io tutta volta a fuoco sveglio passavo sulla preferenziale dell'auto.
Sì.
Una, due, tre, certo, una certa, se sono trovati i vigili lì fermi. Quando mi hanno fermato lì per lì, ho detto, ma da un vent'anni mi sono infilato due dita nell'occhio, con gli occhi rossi a piangere, ho fatto, ma appena nato mio figlio. Quello mi guarda e mi fa, ma che sei da Roma? Io ho fatto sì, e l'upacchiotto, vai, e mi ha mandato via.
Se l'è meritato, Mauri, se l'è meritato, nel senso che...
Nel senso che
lui si è procurato del documento da solo.
Ma lui doveva morire.
Peccato, Mauri.
Chi salta le file camminando su queste corsie preferenziali,
Mauri,
o
che occasione
sulle corsie
persa,
di emergenza... Non sono
Mauri,
perché, non
è
sono
un'occasione
delle
perduta. È
Mauri.
Un'occasione perduta per legare, per essere
poi
simpatetici nei confronti
sei da Roma,
dei nostri ascoltatori.
Che sei da Roma, sì, l'upacchiotto.
Cioè,
vergogna.
Veramente sarebbe da sbattere.
Vergogna.
Quanto ho letto
di quella lesbica lì, che avete visto quella ragazza, quella lesbica che
si può dire quella lesbica?
Non mi ho detto Malika,
stavo cercando di capire chi è
Malika Yane.
In tutto questo, no, Malika Yane ieri ha fatto un post dicendo che non è lei.
Non sono io, vabbè, addirittura
dice ha trovato una serie di messaggi.
Ma dobbiamo arrivare a questo. Non capito, dobbiamo arrivare a questo, Mauri. Mi sembra un po' un tantinello eccessivo. Dobbiamo arrivare a questo,
Mauri.
Allunga la mano. Allora, attenzione, Malika, la storia pompata dalle Iene, eccetera, eccetera. Questa ragazza cacciata di casa dai genitori, genitori che le urlano qualsiasi cosa, una storia insomma abbastanza
brutta,
agghiacciante, brutta. Poi pare hanno fatto una raccolta fondi. Cioè io sono molto combattuto, perché inizialmente la prima cosa che ho pensato, vedendo questa ragazza che raccoglie 140.000 euro perché è buttata fuori di casa dai genitori, e dopo aver fatto questa raccolta fondi si compra una macchina nuova, io la prima cosa che ho detto senti, sai che c'è? I soldi sono i suoi, si è comprata la macchina nuova, va bene così, cioè poi evidente va bene così, nel senso che poi evidente, poi ho scoperto però si è comprata una Mercedes e allora dico no, non ci sto. Allora volevo tranquillizzare tutti, la nostra raccolta fondi non è a favore di Malika, è a favore dell'AIL, che è un ente serio, e i soldi andranno tra l'altro a un obiettivo specifico di cui poi parleremo e che vedrete realizzato se ce la facciamo. Quindi,
vedrete documentato.
No,
la cosa bella che noi possiamo aggiungere di questa operazione, che parlando con l'AIL, l'acquisto di questo macchinario importante ci sarà comunque, noi avremo la possibilità di contribuire a raggiungere
sarà posta su questo
spesalto,
su questo macchinario proprio una targa.
Sì. Voglio dirti una cosa, a parte tutto, l'AIL noi l'abbiamo scelto come soggetto anche perché ci hanno assicurato che non avrebbero mai avuto il cattivo gusto di comprare una Mercedes. Quindi allora abbiamo detto ok, abbiamo detto va bene,
anche
facciamolo.
Se il macchinario forse è della Mercedes.
Non è della Mercedes, Maurizio, non è della Mercedes.
Tu sei della Roma?
Mandiamo tutto.
Tu sei della Roma?
Ma che vuol dire questo?
Allora, l'upacchiotto.
Mandiamo tutto a carte 48, Mauri.
Che peccato,
Mauri, tutto all'aria. Te lo dico, Maurizio. Vogliamo arrivare a questo?
Arriviamo a questo.
Allora, vai. Allora, dunque, vediamo un po'. Vorrei ringraziare di cuore l'ascoltatore che gentilmente mi ha dato il buon umore con l'immagine del carabiniere che casca nel fosso. Gli auguro di cuore una buona giornata. Ma chi, al carabiniere o all'ascoltatore?
Poverino.
No, però mi è dispiaciuto a me quel carabiniere, perché non se, ti posso dire la verità, non se lo meritava.
No, lui no.
E arrivare alla scena di un carabiniere
morto,
che cade dentro un fosso, si riga il volto. Maurizio, vogliamo arrivare a questo?
No.
Arriviamo a questo, allunga la mano.
Allora, peto, storia e significato del termine più usato dai giovani d'oggi, a cura di Stefano Massini.
Basta,
vabbè, ragazzi, non se ne esce.
Che va
storia.
Fatto?
Risposte ai ragazzi di prima, se fammi i cazzi nostri. Ciao ragazzi, buona giornata.
Ciao.
Bene, ma buongiorno a nessuno. Dove sei, Topa Magica? Buongiorno radiosi, Monzi.
Buongiorno a te.
Vabbè, ma chi so, i Maneskin. ero in treno di nuovo. Ah, l'amico che era in treno ci manda i messaggi piano piano, perché giustamente lui non vuol disturbare gli altri passeggeri. Aprile 1994, Mauri. Siamo andati in 11 persone al concerto degli Iron Maiden.
Oh yeah, come on everybody.
Tutti stipati in una polo van. Ci hanno fermato davanti in al 11. Parcheggio. Sì, tutti dentro una polo van. Sì. Beh, praticamente ce ne stava uno per traverso, messo così, sì. Come uno nel portabagagli, perché sennò dovevi mettere 11 persone dentro una polo van. Però la polo van è più grande, ne sa.
È un po' più, 11 sono tanti,
11 persone. Ci hanno fermato davanti al parcheggio del palazzetto e via via, guardate, via via che scendevamo, ci contavano e ridevano. Cioè, uno, due, tre,
quattro. Mi chiesto che siete da Roma. Sì, all'Uvacchiotto.
Non, non l'hai digerita sta cosa, Mauri?
No? Non sei simpatico,
ma perché devi arrivare? Vogliamo arrivare a questo, Maurizio?
Sì, a
perché devi arrivare a questo?
Dobbiamo arrivare a questo.
Cioè, io non riesco
perché,
a capire.
Perché, Mauri? Hai perso un'altra occasione.
Allora,
Mauri.
3899 106 600. Mandate un audio a Mauri dicendogli a chiare lettere: Mauri, non arriviamo a questo.
Mi raccomando,
a chiare lettere, per favore.
Impediamoglielo.
Insomma, alla fine l'hanno mandati via dicendo: magari dopo fate venire qualcuno a riprendervi. Beh, insomma, che mi sembra anche carina come cosa. Va bene, intanto io volevo mandare i Maiden, visto che la storia riguardava un concerto degli Iron Maiden. E quindi ascoltiamo Supergrass di Mary. My Village con Yellow Black su Radio Rock, quando sono le 9:07 minuti, e siccome oggi è venerdì 2 luglio 2021, diamo il buongiorno al nostro Boris Solazzo per il Solazzo e Pappagallo. Buongiorno Boris.
Buongiorno.
Alla grande, oggi proprio spumeggiante. Allora, vediamo un po', ci sono un po' di film di cui parlare, perché escono un po' di film in questo fine settimana, quindi ti leggo un po' di titoli, poi tu mi dici: Wheel of Fortune and Fantasy, Better Days, Cronofobia o Cronofobia, in caso forse dovrebbe dire così perché è un film italiano di Francesco Rizzi, poi I Weirdo, Shockwave 2, e poi c'è ancora Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica, Madre, Mi chiedo quando ti mancherò, Peter Rabbit 2, escludo la Terra dei Figli perché ne parleremo dopo, ne parleremo più tardi nella prossima mezz'ora con il regista Claudio Cupellini, e poi Dream Horse, Io sono nessuno, state a cavazzare tanta roba, state a casa boys, qui bisogna scegliere ragazzi,
sì, contate che infatti andiamo a scegliere, poi contate che il per dire Madre e Agente 117 sono uno un film del 2009 e l'altro un film del 2006, cioè quello che era
sta recuperando un po' di roba vecchia che doveva
Era un processo, in realtà tutti dicono colpa del Covid, in realtà il processo di recuperare film del passato in estate era già di diversi anni, insomma succedeva già da 5-6 anni, non so se vi ricordate i vari Lupin usciti d'estate negli ultimi anni, solo che prima si cercava almeno il pretesto dell'anniversario, no? Il 25esimo, il 50esimo, il 30esimo e via dicendo.
C'era una giustificazione.
Esatto, insomma. Esatto. Però quella del rewatch, che diciamo, se vogliamo, qua a Roma poi lo sfogo a livello di massa l'ha avuto proprio il Cinema America, no? Cioè, che anche per una questione sia di retrospettiva sia a un certo punto di litigio con le distribuzioni, hanno deciso di mostrarci anche dei film del passato. Quella del rewatch era già una cosa che era diventata, insomma, in sala qualcosa di grosso a livello commerciale. Adesso che cosa succede? Che invece di aspettare l'anniversario, o si ripesca il grande autore come Madre, Bong Joon-ho, quello di Parasite, tant'è vero che poco prima del Covid per esempio era uscito, o forse no, nella prima finestra post-Covid era uscito Memorie di un omicidio, sempre di Bong Joon-ho, sempre di una decina d'anni fa. Madre è uno dei film, diciamo, viene ricordato come uno dei film della prima primavera coreana, no? Quella di Kinky Duck, di Park Chan-wook, perché Bong Joon-ho viene considerato quella generazione là. La cosa bella è che con Parasite è diventato anche l'alfiere della seconda primavera coreana, quindi insomma è una specie di Almodovar che proietta tutti.
C'è qualcuno che ci scrive: Matteo, in uscita questa settimana Madre, vecchio Bong Joon-ho, La Terra dei Figli, di cui ho letto il libro del maestro Gipi, giudizi, io consiglio di recuperare L'Uomo Invisibile, trillerone con la sempre ottima Elizabeth Moss, di La Terra dei Figli parleremo fra poco, come detto, però insomma è un film che sicuramente consigliamo questa settimana, non c'è dubbio.
La madre era già uscito in realtà in Italia con pochissime copie, quindi c'è stato un recupero come In the Mood for Love di Wong Kar Wai, che ha fatto addirittura il record di incassi del periodo in cui insomma si andava poco, però abbastanza interessante capire che un vecchio film, anche molto visto, ha fatto più incassi dei nuovi. Probabilmente la gente voleva essere proprio sicura che uscendo e mettendosi a rischio vedesse un bel film, e quindi sono andati a vedere uno di cui già sapevano qualcosa.
Certo.
E invece Agente 117 è ancora più interessante, che Agente 117 è stato un successo clamoroso in Francia.
Qualcuno ci scrive che lo fanno uscire adesso perché a Cannes presenteranno il terzo capitolo.
Sì, anche quello chiaramente, sì, c'è anche questo aspetto, però voglio dire, hai voglia sa che terzi capitoli che c'erano a Cannes nessuno se li cagava a suo tempo, insomma. E quello di Agente 117 secondo me invece è molto più interessante. I Wonder, Andrea Romeo, distribuzione molto intelligente, prima di documentari, adesso anche di film di finzione. Questo film è stato un successo clamoroso nel 2006, in Italia lo vedemmo solo al Courmayeur Noir in Festival, esilarante, divententissimo. Loro chi sono? Michel Hazanavicius, il regista di The Artist, Jean Dujardin e Bérénice Bejo, i protagonisti di The Artist, cioè quelli che poi mi pare 7-8 anni fa, 8 anni dopo, fanno un film in bianco e nero completamente diverso e vincono l'Oscar. Questo per far capire che in Francia sono leggermente meno schiavi delle etichette, no? Cioè, perché quello, Agente 117 è una parodia che va ben oltre il demenziale e il politicamente corretto. Fate conto che Agente 117 è il Checco Zalone delle spie.
Sì.
È uno che sente il muezzin alle 3 del mattino pregare e giustamente dice: io sto dormendo, va sul minareto e lo ammazza di botte.
Sì.
È uno che prende in giro gli egiziani sulle donne, coi baffi e via dicendo, tutte cose che adesso non si potrebbero rifare. E giustamente I Wonder, non potendo pagare qualcuno che scriva e dirige un film del genere, si va a ripescare questo. Sono molto curioso di vedere come andrà, perché il film è divertentissimo e paradossalmente nel 2006 non eravamo così incivili. Cioè, adesso uno come l'agente 117 potrebbe tranquillamente diventare ministro, no? Cioè, sembrato. Diciamo, è sveglio. L'agente 117 di Jean Dujardin è sveglio come Toninelli. Beh, e alle posizioni politiche di Salvini.
Cioè, vuol dire, la realtà ha superato la fantasia, diciamo.
Sono
così,
curioso,
no?
Perché secondo me farà ridere di meno. E a me mi faceva tantissimo ridere nel 2006.
Fa più ridere la realtà, vuoi dire questo?
Temo di sì.
A questo punto sì. Va bene, proviamo con gli Area, torniamo fra poco. Ripartendo dopo gli Area con qualche segnalazione da parte dei nostri ascoltatori, ci chiedono se hai visto per caso il film Mi chiedo quando ti mancherò, e anche per quanto riguarda invece le serie TV, o comunque insomma le robe in streaming, il testimone di Piff e l'assistente di volo in streaming da luglio. Boris,
assistente di volo non so che sia, il testimone di Piff, adesso c'è la nuova serie in Sky Documentaries e sono molto curioso, però non ho fatto in tempo a vederlo. E l'altro, il film Mi chiedo quando ti mancherò, interessantissima la protagonista, un bel progetto, molto affascinante, quindi devo dire, insomma, sì, sicuramente promosso, ecco.
Bene, continuando con le uscite del fine settimana,
piccola parentesi, sì, su Sunday Sept, che invece voi conoscete come Agente 117, ma io, avendolo consigliato per anni ai, sì, distributori in francese, ormai lo dico alla francese, I Wonder ha preso i diritti dell'ultimo capitolo, che è quello, che come diceva il nostro ascoltatore, che va a Cannes. Questo per farvi capire che enorme fenomeno di costume è stata questa saga, perché insomma, per andare nel festival dei festival, un film che normalmente non li vedrebbe neanche i festival, fa capire.
Ma 117 sta tipo 118 qui in Italia.
È tipo 007. No, è tipo 007. Okay. Gli OSS, sta per servizi segreti. Gli OSS erano esattamente l'esempio.
Perfetto.
Di agente segreto. Era l'acronimo di agente segreto, e 117 era la presa in giro, diciamo, no? Mi pare che fosse 107 in Francia, una cosa del genere. Perché c'era tutta una. Nasce il progetto, scusate se mi dilungo, ma è una delle cose più divertenti che, sì, vedrete mai nella vita. Nasce il progetto perché dopo James Bond, i francesi, che non accettano di esportare, soprattutto dall'Inghilterra o dall'America, qualcosa di successo, hanno cominciato a provare a fare i loro Bond.
Okay.
E gli OSS fanno ridere abbastanza i francesi, perché erano molto eccessivi, esagerati, pomposi, cercavano di fare Bond ma in Francia.
Okay.
Quindi erano qua. senza volerlo essere, erano una parodia. Quindi l'idea geniale di fare una parodia di quella che era una cosa riuscita male, ha portato appunto a Sanavicius e poi al successo. I Wonder ha preso il capitolo che si trae in Africa Nera e fa vedere quello del Cairo, che è quello di cui vi ho parlato, e poi quello a Rio, che è anche molto divertente, sempre di Sanavicius. Ma il terzo non è diretto dal premio Oscar, il che vuol dire che è vero, hanno cambiato, non etichettano, però il premio Oscar non torna indietro. No,
ah, ok. Senti, invece volevo un paio di cose le chiedo io, un paio di conferme. Io ho visto, ne ho parlato qui anche in radio, ho fatto un 1-2 cinematografico, perché l'ultimo film che avevo visto in sala era Tenet, tra il primo e il secondo lockdown. Sono passati mesi, sono tornato al cinema e mi sono sparato praticamente in due giorni di seguito due bei film. Mi sono piaciuti tutti e due. Uno è Un altro giro di Vinterberg, molto divertente, col protagonista Il sospetto, se non sbaglio, che mi era piaciuto molto anche. Film
lui per me è tosto, lui per me è il De Niro europeo.
Sì, cioè, ha una faccia proprio di un'espressività pazzesco. Faccia proprio forte, che buca lo schermo proprio.
Una cosa incredibile, perché è estremamente nordico, ma capace di avere un calore che quegli attori normalmente non hanno quasi mai.
Si chiama Mads Mikkelsen,
tipico degli attori danesi, diciamo, che tra gli scandinavi, infatti scandinavi,
infatti
non
proprio
sono...
come fisionomia è molto,
lui è incredibile.
E tra l'altro mi è venuta una voglia, lo dicevo prima, lo dobbiamo fare durante la maratona del Rock Show, di arrivare a 0,05 livello di alcol nel sangue, per, diciamo, ci teniamo brilli ma non ubriachi, con un tiene voglia. Poi
no, ma io l'ho detto, l'ho raccontato quando abbiamo fatto la recensione, a parte che appunto volevo chiudere solo questo con Vinterberg. Secondo me lui poi dà il massimo, no? È un po' come Scorsese con DiCaprio,
è il suo attore feticcio,
è una cosa incredibile. Il sospetto, appunto, Un altro giro. Però dicevo che io ho resistito al lockdown, sostanzialmente non sapevo che esistesse quella teoria, ma così, cioè mantenendo una quantità di alcol costante.
Anche se a un certo punto ti viene da dire, cioè vedi che loro, senza fare spoiler, cominciano, come dire, a forzare il limite, e ti viene da dire no, non lo fate, però poi pensi che forse è naturale, no? È umano, tra virgolette, no? Alzare l'asticella.
Io per esempio avevo in due camere separate mia moglie e mio figlio, e in qualche modo lì sapevo che non è che potevo ubriacarmi, perché a quel punto rischiavamo,
certo, di... dovevi tenere un livello.
C'era un sistema, e io ho trovato proprio questa cosa che adesso mi sembra brutto, perché penserete che sono un ubriacone, però io lo leggo bene,
è vero.
Una bottiglia non poteva, una bottiglia doveva durare almeno due sere,
la diciamo, esatto. Razionavi,
anche quindi, perché se inizia a aumentare poi inizia a essere alcolista.
Esatto, ma l'unico problema che c'è, secondo me, è, ma non è che poi ti crea assuefazione questo livello qui, e allora, non ti basta più?
A me non è successo, devo dire. Però è vero che mi dà meno adesso bere poco mi dà meno soddisfazione.
Sì. Vedi? Questo qualcuno ci chiede, potreste passare Sissy Strut dalla colonna sonora di Un altro giro, bellissima colonna sonora, fra l'altro, film molto bello, con bellissime ambientazioni. Mi è piaciuto molto. E poi il giorno dopo ho visto Una donna promettente, Promising Young Woman. Mi è piaciuto moltissimo anche quello. Tra l'altro, io credo che sia un film strano che ha all'interno di un'atmosfera da commedia. Ha un côté, guarda che ti dico, drammatico, pazzesco. Cioè, nel senso, è l'atmosfera è quella di una della classica commedia americana, ma in realtà dentro c'è poi un tema che è terribile. E io sinceramente sono uscito, l'ho raccontato più volte in questi giorni, dalla sala con un senso di anche un po' d'angoscia rispetto al nostro, parlo di proprio di... come dire, la responsabilità maschile nei confronti di queste situazioni qui, perché evidenzia molto bene non soltanto la responsabilità di chi usa violenza, di chi stupra una donna che è in una situazione di fragilità, perché magari è ubriaca ad una festa, da una parte, e se ne approfitta, ma di tutto quel contesto maschile, delle coperture, del non ti preoccupare, tranquillo, di quello che passa, di quello che, anche semplicemente di quello che passa e ride e poi se ne va, era lì ma non dice niente. Insomma, tutta questa roba qua ti fa uscire dalla sala e dire oddio, pesante, no? Ti fa riflettere.
A me ha ricordato tantissimo quando, insomma, è iniziata a uscire quella inchiesta delle Iene sul cinema e tutto quanto. Io lo scrissi pure solo all'Istone, e mi sono interrogato com'è possibile che non mi sia accorto di niente, e poi pensandoci mi sono reso conto che io me ne potevo tranquillamente accorgere, che c'erano delle cose di cui io avevo riso, perché era mi era sembrato un gioco cameratesco, è un gioco cameratesco, non è
guardare con gli occhi di un
sì.
uomo.
Sì, certo. Guarda che guarda,
mi è sembrato, io l'ho fatto con innocenza, ma poi certo. tornando indietro ho dovuto riconoscere a me stesso che in quel caso ero stato complice di un modo di vedere che era sbagliato.
Questo film ha la capacità, secondo me, di metterti proprio, di sbatterti di fronte a una realtà, no? Che è quella che tu certe cose le dai un po' per scontate perché cresci in un certo ambiente e quindi tu dici, ed è la presunzione peggiore, io non sono uno di quelli che stupra e, no, e beh, effettivamente non lo sei mai stato, forse non lo saresti mai. Però non ti rendi conto del livello di complicità poi di stare in certe situazioni.
Sei una delle mattonelle che porta, che costruisce quella strada verso.
Quando esci dal cinema con una presa di coscienza,
insomma, è un bel segnale.
Il motivo è quello che dici tu, la contaminazione di generi. Perché quando ti dice questa cosa, ti ha già fregato quella commedia pop.
Certo, assolutamente sì. The Meters, CC Strat. Si chiamano Surf Curse, sono una band rock americana attiva dal 2013, hanno pubblicato questa nuova Freaks, che è un brano diventato popolare nelle ultime settimane grazie a TikTok, dove ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni e quinto nella classifica viral di Spotify. Insomma, sono molto lanciati Surf Curse con questo singolo intitolato Freaks, all'interno, come detto, del Sollazzo del Pappagallo, che è l'appuntamento che Emilio Pappagallo, Boris Sollazzo, ormai da 20-30 anni, non so più, ho perso il conto, caro Boris.
Da prima del cinema.
Da prima, prima anche che esistesse il cinema.
Lumière.
Abbiamo, diciamo così, lanciato una roba che quando ci sarà il cinema parleremo di questi film, dicevamo. Tra l'altro, non perdete, settimana prossima che ci sarà la Maratona The Rock Show, 27 ore di The Rock Show. E ripartirà anche il campionato mondiale dei registi Radio Rock, proprio anzi forse sai che ti dico, lo faremo anche finire e faremo partecipare il nostro ospite, come dire, ad honorem, lo faremo partecipare honoris causa al campionato mondiale dei registi Radio Rock, all'interno dei film in uscita in questo weekend. Emilio Pappagallo insieme anche a Maurizio Paniconi con Boris Sollazzo vi presentano un film che esce in questo weekend. E noi abbiamo avuto spesso Gipi qua a parlarci delle sue opere, fra cui anche La terra dei figli quando è uscito. E mi ha molto incuriosito l'idea di trarne un film, perché la prima cosa che ho pensato è La terra dei figli, libro pazzesco, graphic novel, lui non ama molto questa definizione, romanzo a fumetti, pazzesco, però ho detto come potrà essere in un film.
Io, stimando molto Claudio Cupellini, che è con noi in diretta,
ciao Claudio, buongiorno
figli, ho pensato,
ciao ragazzi, buongiorno,
eccoci.
Ho pensato, mai matto, perché devo dire che insomma è una di quelle cose che mette a dura prova, penso, anche non solo lo sfidarsi con se stesso, ma anche proprio i nervi. Poi secondo me ti è riuscito meravigliosamente, davvero, tra l'altro secondo me la possibile apertura di un genere qui in Italia, però era una sfida da far tremare i polsi, Claudio.
Sì, era una sfida grossa, ma era ancora più importante per me dover raccontare, o avere la possibilità, diciamo la verità, di poter raccontare una storia che Gipi aveva già portato in maniera eccellente nella sua graphic novel. A quel punto l'unica cosa era riuscire a provare a smarcarsi un pochino da qualcosa di bellissimo che era già stato fatto, trovando un'idea originale. Io spero di esserci riuscito, ecco.
Anche perché quello è forse il segreto, no? Cioè, si fa sempre l'esempio di Shining, Stephen King e Stanley Kubrick. Il modo migliore per adattare un grande romanzo è cercare di tradirlo il più possibile. E credo che è abbastanza fedele questa definizione a quello che hai fatto tu, no? Perché hai preso lo spirito del romanzo, però siete andati in due direzioni orgogliosamente diverse. Questo forse è quello che rende tutti e due i prodotti molto belli.
Sì, sono state due direzioni diverse, ma sono state anche, diciamo, orgogliosamente confrontate, nel senso che già mentre scrivevo la sceneggiatura mi confrontavo con Gipi e ci piaceva anche lavorare sul fatto che si trovavano delle soluzioni diverse che avevano una necessità da un lato cinematografica, dall'altra era quella semplicemente di non, come dicevo prima, scimmiottare un lavoro che già era bello e concluso in se stesso, soprattutto tenendo conto che sia un adattamento, ma è un adattamento ad un lavoro che è già di per sé visivo, quindi dovevo cercare in qualunque modo, sia da un punto di vista delle immagini che del racconto, trovare una mia via personale. Credo di averlo fatto, spero di non aver tradito troppo il lavoro fatto da GP.
Ma il rapporto con GP com'è stato? Perché lui veniva, diciamo, no, da questa anche estetica disegnata male, volutamente male, invece nella Terra dei Figli dimostra di essere un grandissimo disegnatore, quindi mi viene in mente che dovesse essere geloso non solo dei contenuti ma anche della forma. Poi qui ci sono dei momenti meravigliosi, c'è una scena, dico solo questo senza fare spoiler, del personaggio di Mastandrea che è un quadro, cioè io vorrei proprio chiederti il fotogramma per appiccicarmelo in salotto mentre quello mentre legge, diciamo, no, per intenderci, non voglio togliere. E però, insomma, che tipo di dibattito c'è stato? Che tipo di rapporto c'è stato tra di voi? Visto che Gibi, no, non è uno che proprio la manda a dire.
Beh, non è tenero, diciamo.
Esatto, cioè, no. E neanche te,
molto
l'altro.
Schietto, ecco, sì.
No, già il fatto che lui abbia accettato di cedere i diritti è stato il segno della comprensione che avevo delle intenzioni che in qualche modo coincidevano con la sua idea di una possibile di un possibile adattamento. Dopodiché ci sono state tante chiacchiere fatte assieme, tanti momenti spesi assieme per parlare, per scavare dentro il suo fumetto, per confrontarci su quello che aveva detto a me rispetto a quello che aveva scritto Gipi. E devo dire che sono stato molto fortunato, perché il rapporto è stato sempre molto cordiale. Noi con Filippo Gravino e Guido Iuculano scrivevamo la sceneggiatura e molte volte ci confrontavamo con lui sulle stesure, e credo che il suo apporto, anche se esterno, perché lui appunto ha avuto la delicatezza e la bontà di lasciarci lavorare in maniera totalmente autonoma nel momento in cui ha ceduto i diritti, ecco, è stata molto preziosa.
Delle gomme tagliate,
non ci siamo arrivati, a parte qualche testa di cavallo non è successo nient'altro.
Bene, ottimo. Senti, ma lui, curiosità, lui ha visto il film, che ti ha detto? È una curiosità che abbiamo, diciamo così.
No, lui ha visto il film, lo ha amato, lo ha apprezzato. La cosa più bella, visto che i nostri poi scambi sono a volte discontinui anche per gli impegni, certo, reciproci, è stato il messaggio che mi ha mandato proprio ieri sera quando stavo andando alla proiezione della prima al cinema. È stato un messaggio molto carino, molto toccante, per cui insomma lui ha la capacità di sorprendere in qualunque circostanza.
È vero. Senti, prima di lasciarci volevo dirti che tu hai avuto questa diciamo volontà anche un po' volgare di sfidare il cinema italiano con la meritocrazia, no? Cioè, hai scelto un cast che non schifo, di nomi ma di attori bravi, e questo insomma chiaramente noi non siamo abituati, poi dando poi a Valeria Colino e Valerio Mastandrea due ruoli bellissimi che insomma non potrebbero essere i prossimi due David Donatello per il supporting role. Non deve essere stato, no, anche quello facilissimo, anche se mi sembra che il Covid forse stia portando in questo senso qualcosa di diverso, anche se questo è un progetto precedente, nonostante devo dire la Colino che dice ci manca la vita di prima, un attimo ti destabilizza, no? Cioè, dice. Però insomma,
non sapevamo che questa frase sarebbe stata poi parte della nostra realtà, del nostro presente. E il cast è stato un cast credo stupendo per me, per quello che mi ha dato, ed è stata una fortuna avere la generosità di questi attori che hanno abbracciato l'idea di fare questo film, sapendo che era comunque un film difficile da fare per tanti motivi, che era un film che poi richiedeva anche il mettersi in gioco, perché io credo che Valerio non abbia mai fatto un ruolo di questo genere, parlo di Valerio Mastandrea, e che tutti gli altri attori abbiano dato molto di loro stessi e delle loro qualità. Io parlo di Maria Roveran, di Maurizio Donadoni, sì, di Franco Ravera, di Fabrizio Ferracane. È bello anche ogni tanto fare i nomi di attori che vengono nominati di meno. Penso a Paolo Pierobon e a quello che ha fatto nel regalare a me e al film il ruolo del padre. Io penso sempre che appunto gli attori validi ci siano, siano magari a volte sottosfruttati nel senso buono del termine ovviamente, e che poi in realtà il pubblico abbia voglia di vedere delle novità, avere delle sorprese. Si crede a volte che ci sia una formula. Io credo invece che al cinema non ci sia la formula, ma ci siano le buone idee. Quando ti vengono, ecco che dopo sono apprezzate.
Senti Claudio, ce la facciamo a fare un film o una serie senza morti violente in futuro? Che mi sembra.
Sì, sì, credo che adesso mi metterò a lavorare ad una serie che si chiamerà Buone Maniere, dove il caso di puntata saranno le cartacce buttate per terra. Perché...
No, scusa, però credo che non è normale nel cinema italiano. Credo che tu, se andiamo a contare i morti nei tuoi film, diciamo non ti batte quasi nessuno tra serie e film. Non so se sei d'accordo.
E qualche vento luttuoso c'è stato nei miei film.
Senti Claudio, ti ringraziamo qui, ti terremo ancora molto a parlare, anche per esempio ero curioso di sapere, però non abbiamo tantissimo, non abbiamo molto tempo, e quindi abbiamo dovuto così un po' selezionare domande da farti, ma insomma chiudiamo con La terra dei figli di Motta, che è che ha curato la colonna sonora. Anche qua ero molto curioso di sapere insomma com'è andato il lavoro con Francesco Motta. La terra dei figli, il disco diciamo così che fa da colonna sonora al film, e che si chiama La terra dei figli e che trovate al cinema. E ascoltiamo La terra dei figli di Francesco Motta per salutarci, Claudio.
Va benissimo, ha fatto un grandissimo lavoro a Motta, ha fatto un grandissimo lavoro, è stato eccezionale proprio perché si è messo a lavorare in un campo che apparentemente non è il suo, nonostante appunto lui abbia una profonda cultura della composizione per film.
Bene, l'ascoltiamo subito. Grazie quindi.
Grazie a
Claudio Cupellini per La terra dei figli al cinema in questi giorni, e ti aspettiamo presto qui a Radio Rock.
Grazie
Claudio.
Grazie. Buona
giornata. Ciao. Allora, La terra dei figli, lui è Motta. Con Hysteria, era diciamo La terra dei figli. Boris, uno dei film della settimana da poter consigliare.
Penso che sarà anche uno dei film della stagione, nel senso che è davvero notevolissimo. E anzi, quello che un po' mi dispiace è che esce davvero molto molto lontano dai premi, no? Perché sono stati appena dati David e Nastri, e quindi probabilmente non prenderà premi, perché diciamo che mi ci metto anch'io, i giurati hanno memoria corta quando si tratta di ricordarsi un film di 11 mesi prima. Mi stupisce tantissimo che un film del genere non vada a Venezia, per esempio. È una cosa che mi sconvolge, perché è veramente un film di altissimo profilo, ma poi sembra esattamente, parlo da direttore di festival, sembra esattamente quel tipo di film che in qualche modo ti sdogana verso un genere più popolare, più commerciale, che è quello apocalittico tra virgolette, rimanendo estremamente d'autore. Cioè ci sono dei momenti alla Bosch di Cupellini.
Ma infatti è definito drammatico fantastico.
Drammatico
certo,
fantastico.
Sì, no, siamo di fronte a un'apocalisse. Vabbè, per chi ha letto il libro di Gipi è il coté più narrativo, diciamo, no? Quello dell'apocalisse arrivata. Cioè, La terra dei figli è un titolo ironico, perché non ci sono più figli. Le persone che hanno subito questa apocalisse hanno deciso che sarebbe stato meglio ucciderli in culla, insomma.
Senti Boris, ci chiedono velocemente un paio di giudizi, diciamo così, di due film già in sala. E sono, uno è A Quiet Place 2, di cui abbiamo già parlato settimana scorsa, e l'altro Io sono nessuno, che esce questo weekend, non so se l'hai visto, con Bob Odenkirk, che è il Saul Goodman di Better Call Saul e di Breaking Bad.
Io sono nessuno l'ho trovato un po' deludente.
Ok.
Cioè, nel senso che non è brutto, intrattiene, però non ci vedo guizzi, diciamo, non ci vedo momenti che ti sconvolgono. E l'altro è
e l'altro è A Quiet Place 2.
A Quiet Place 2 l'ho già detto, cioè, ecco, esattamente
all'altezza
il contrario
del primo?
Secondo me è migliore perché non ha il fattore sorpresa, cioè è migliore a livello di grammatica cinematografica horror. Non cerca la backstory che potrebbe aiutarlo in qualche modo a narrativizzare, a approfondire i personaggi e quindi in qualche modo fare quello che è successo con i successivi capitoli di X-Men o per parlare di altri generi, cioè di costruire il personaggio. Continua sull'horror duro e puro e dimostra di saperlo gestire in maniera straordinaria. Attori pazzeschi, Emily Blunt da strapparsi i capelli e devo dire insomma grande
Cillian Murphy con la barba, il Tom Shelby di Peaky Blinders.
Peaky Blinders,
certo che
non ne parlo mai di Peaky Blinders
per un film horror. Il secondo, essere migliore del primo è tanta roba.
No, non solo la cosa
solitamente ti deludono tutti.
No, ma la cosa incredibile di A Quiet Place 2 è che gioca lo stesso campionato del primo, quindi era praticamente impossibile, nel senso l'idea già c'era, sì, si aggiunge una cosetta, però insomma sì, già c'era, i personaggi sono gli stessi, il profilo psicologico è accennato ed è quello del primo, e lui non cerca niente a livello narrativo che possa distrarti da quello che succede, semplicemente è proprio bravo a farti paura, a farti cagare sotto.
Ottimo.
E a proposito di questo, ragazzi, a proposito di cinema italiano che si diverte, sì, a fare casting di quelli bravi e sì, non quelli famosi, che veramente volgare lo trovo, però va bene, continuano a farlo, che sono scritti in maniera notevole e che hanno dei finali incredibili, io vi consiglio State a casa di Rowan Johnson. Inizia come teen movie, lui l'aveva pure fatto una cosa più o meno così che si chiamava Fino a qui tutto bene, con Dario Aita, che è un attore che a me piace tantissimo, faceva il figlio di Fava nel film di Vicari per la TV, dedicato a Giuseppe Fava, quindi Claudio Fava, e Claudio Fava giovane ovviamente. Inizia appunto come un racconto di coinquilini, però all'interno del lockdown, cioè è il primo film che, insieme a quello di Daniele Vicari, che però almeno a livello narrativo dice che è un attentato, qua invece esiste il Covid, troviamo il Covid, troviamo il lockdown, quindi è tutto girato dentro questa casa e diciamo questo edificio, perché si viene utilizzato pure il tetto, e tu hai l'impressione di stare di fronte a un po' quello che diciamo su Una donna promettente. Tu hai l'impressione di stare di fronte a una cosa leggera, lieve, simpatica,
una commedia,
molto divertente. Rowan Johnson è un regista di commedie, quindi ci sta, sì, che dice anche cose serie ma che ti fa ridere. Vai avanti, intanto c'è Tommaso Ragno, che ragazzi, dobbiamo dircelo tra di noi, per chi ha visto Il Miracolo, è il Philip Seymour Hoffman italiano, ma nessuno glielo dice, glielo diciamo noi,
sì,
perché è un attore straordinario. A un certo punto si capisce che intanto il virus di cui stiamo parlando non è tanto il Covid, che è quello all'esterno, ma è quello degli esseri umani, cioè quello che rende,
che esce fuori con, esatto, il Covid.
E piano piano si approfondiscono questi personaggi, si approfondiscono le loro contraddizioni, e a un certo punto il finale è quello che in una commedia italiana non ti aspetteresti mai, e è davvero uno dei finali.
Bene, Boris, dobbiamo chiudere, dimmi al volo il consiglio e anche lo sconsiglio della settimana, se c'è, cioè cosa andare a vedere in questo weekend, facciamo un piccolo riepilogo, e cosa evitare se c'è qualcosa da evitare.
Se me li rileggi ti faccio subito lo sconsiglio, te lo dico. Intanto i consigli stavolta dico italiano, sì, e quindi dico La terra dei figli, State a casa,
sì,
a dimostrare, perché sapete perché? Perché voi dite sempre, voi insomma molti ascoltatori dicono sempre, ma io non vado a vedere cinema italiano. Allora guardatelo pensando che non sia cinema italiano e scoprirete che facciamo film anche migliori di quelli.
Bene,
stranieri sono.
Ci dobbiamo salutare, come dire, concentriamoci sui consigli questo weekend.
Comunque io sono nessuno, diciamo, dai,
io sono nessuno,
è lo sconsiglio, cioè che alla fine è deludente rispetto alle aspettative.
Benissimo, arrivano i Wild Lies di Farewell to the Fairground, noi vi lasciamo a Boris Sollazzo per Gagarin fra pochissimo con voi, e The Rock Show ritorna lunedì mattina alle 6, ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.